Umberto Guidoni, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il posto delle parole, per parlare di un posto ben più ampio, ovvero dello spazio. E nello spazio andare a trovare la coniugazione di un verbo che è il verbo sfidare. Partendo dal suo nuovo libro pubblicato da Mursia, Umberto Guidoni ci guida nel libro Sfidare lo spazio. Un astronauta racconta l'esplorazione del cosmo. Ed ecco che noi siamo pronti ad ascoltare le sue parole, però si diceva prima di cominciare questa conversazione, Umberto Guidoni, ma lei quante volte ha già raccontato dello spazio, del cosmo, di questa fase pionieristica, poi sempre più perfetta, no? E poi parlando anche ovviamente del futuro, perché parlando dello spazio non si parla solamente del presente o del recente passato, ma si parla necessariamente di futuro. Ma lei quante volte se ne rende conto, guardando indietro, di quanto ha già narrato e detto, e quante volte ha ascoltato le medesime domande, che saranno sicuramente anche queste di questa conversazione?
Beh, sì, devo ammettere che ormai sono più di 20 anni che ne parlo, quindi certamente ci sono state evoluzioni, ci sono stati cambiamenti, però diciamo, il corso della narrazione è rimasto sostanzialmente quello. Dall'inizio della fase eroica, diciamo, pionieristica in cui tutto è cominciato, per arrivare ai giorni nostri, che è un po' diciamo, la fase che io ho più vissuto come protagonista, e poi adesso invece, come dire, racconto quello che potrà avvenire in futuro più da spettatore informato che non più da ovviamente da addetto ai lavori, visto che ormai insomma, sono passati un po' di anni dal mio ultimo volo. Comunque questo libro in qualche modo cerca di dare una visione un pochino diversa dal solito, appunto aggiungendo magari anche la voce di alcuni dei protagonisti e guardando un pochino oltre quelle che saranno le missioni dei prossimi anni al futuro un po' più lontano, diciamo quello che riguarda i nostri nipoti o i nipoti dei nipoti.
A proposito di nipoti e non solo, lei dedica questo libro a suo figlio Luca e ai suoi coetanei che saranno protagonisti delle future missioni verso la Luna e Marte. Che cosa ne dice suo figlio della sua attività, Umberto Guidoni?
Beh, mio figlio è nato a Houston, quindi come dire, ha vissuto fin da piccolo l'ambiente della NASA, del volo spaziale, e all'inizio per lui sembrava una cosa normale, insomma, tant'è che ne parlava tranquillamente. Poi, ritornando in Italia, si è reso conto che diciamo, c'era una certa diffidenza. Ricordo un episodio in cui un tassista chiedeva a mia moglie e mio figlio, che erano tornati dagli Stati Uniti, cosa facevano lì, e Luca disse, no, mio figlio disse, mio padre è un astronauta, e il tassista l'ha guardato come dire, bambino racconta storie, no? E infatti da allora non ne parla più, adesso racconta solo, dice solo che mio padre lavora nel settore dello spazio, anzi lavorava perché ormai è in pensione, però insomma lui l'ha vissuta in prima persona e certamente ne è rimasto colpito insomma, fin da piccolo, e anche per questo dico, l'ho dedicato a lui, ma soprattutto a quella generazione che io credo sarà davvero protagonista, sarà la parte diciamo, dell'umanità che vedrà davvero l'uomo lasciare il pianeta e cominciare a esplorare lo spazio oltre la Luna.
Oltre alla Luna, ma fermiamoci al Sole, parlando dell'immagine di copertina, ce la vuole raccontare?
Sì, quella è un'immagine peraltro scattata qualche anno fa dalla Stazione Spaziale Internazionale che appunto coglie il momento in cui il Sole sorge e illumina una parte della Terra mentre la Stazione Spaziale sta percorrendo un'orbita. Quando sei nello spazio, diciamo così, il sorgere del Sole e il tramontare è un evento abbastanza ricorrente. Nell'arco delle 24 ore vediamo 16 albe e 16 tramonti perché la Stazione Spaziale gira intorno alla Terra in 90 minuti.
Lei questo libro lo comincia, per quanto riguarda la prefazione, con una citazione filmica, Spazio, ultima frontiera. Ma è concepibile uno spazio dove ci sia un'ultima frontiera, quando l'universo sì è grande, però ormai si parla più che di universo, di pluriverso, quindi l'ultima frontiera quale sarà?
Sì, no, è chiaramente una citazione da Star Trek, che è una delle diciamo delle serie che io guardavo da giovane, neanche tanto giovane a dire la verità, però insomma è quella che in qualche modo ha aperto negli anni, insomma verso la fine degli anni 60, l'idea che si potesse viaggiare nello spazio come noi prendiamo, diciamo, l'aereo per andare in vacanza. E in questo senso lo spazio inteso come l'ultima frontiera, cioè oltre la Terra, diciamo, c'è rimasto lo spazio da esplorare, e anche quello, ovviamente, come dice lei, è difficile stabilire dove ci sia un confine, non solo perché l'universo è in espansione, ma anche perché appunto c'è la possibilità che di universi ce ne siano più di uno, e quindi anche il nome stesso di universo forse non è più appropriato. Però insomma l'idea dell'esplorazione, l'idea che l'umanità mantenga la sua sfida appunto di andare oltre quello che è conosciuto, oggi questo ci porta nello spazio, ecco, in questo senso spazio ultima frontiera.
Ma lei ci porta nello spazio portandoci tutti a essere protagonisti, partendo da un gesto molto normale che non è più scontato, ovvero quello di osservare il cielo notturno, che non è una cosa solamente romantica, che di per sé è già importante, no? Però è un gesto molto importante.
Sì, io credo che sia un gesto che in qualche modo, come dire, segna anche la differenza della specie umana rispetto alle altre, no? Quella appunto di sollevare lo sguardo verso l'alto, no? Non più guardando semplicemente diciamo il quotidiano, ma appunto alzando lo sguardo verso l'alto e guardando un cielo stellato che immagino abbia ispirato e nello stesso tempo messo paura, insomma, ai primi esseri umani che l'hanno guardato. Ecco, quello stesso sguardo oggi naturalmente è cambiato, non abbiamo paura dello spazio, ma comunque continua la nostra aspirazione a guardare cosa c'è, appunto, che cosa sono quei puntini luminosi. Ne sappiamo moltissimo, abbiamo imparato tantissimo rispetto, diciamo, in poche migliaia di anni, ma c'è moltissimo ancora da imparare, ed è un po' la grande sfida anche dello spazio, non solo la sfida di andarci, che sicuramente lo è grande, ma anche di capire appunto la nostra, come dire, il nostro posto nell'universo, no? In quell'universo che dicevamo prima probabilmente ben più complesse di quello che abbiamo immaginato fino adesso.
Il 4 ottobre 1957, per così dire, comincia l'avventura dello spazio, perché è il giorno del lancio dello Sputnik, il primo compagno di viaggio della Terra, e qui comincia la sfida spaziale. Ed è una cosa molto importante. Lei ovviamente non può ricordarlo quello.
Sì, io ero piccolino,
più o meno 3 anni, per cui è impossibile ricordarlo, ma in ogni modo l'avrà visto molte volte questo lancio, questa epopea di momenti straordinari che, visti così adesso, fanno persino un po' sorridere, perché sembra di essere veramente nell'antichità, no? E sembra che siano passati secoli, poi in verità sono passati neanche 70 anni. E quindi quanta strada ha fatto la tecnologia da allora?
Sì, in effetti sembra, guardando quella tecnologia, sembra di guardare davvero l'età della pietra, diciamo così, dell'esplorazione spaziale. Però quella piccola sfera di metallo ha rappresentato una discontinuità importante. Come dicevamo prima, fino a quel momento ci eravamo limitati a osservare lo spazio dalla Terra, prima con gli occhi, poi con gli strumenti, ma comunque sempre pensando che fosse un luogo irraggiungibile. Invece, per la prima volta, una tecnologia umana ha violato, diciamo così, l'inviolabilità del cielo. Quindi da lì è cominciata la corsa allo spazio, e in 70 anni abbiamo fatto grandi passi avanti, forse meno di quello che ci immaginavamo, se li valutiamo rispetto ai primi 10 anni, in cui c'è stata una crescita, direi, quasi esplosiva, no? Siamo passati appunto dalla prima sfera lanciata nello spazio, in poco più di 10 anni siamo arrivati sulla Luna. Quindi se avessimo continuato con quel passo, oggi saremmo ben oltre Marte. Però è comunque quella quella fase è stata importante perché poi ci ha permesso di realizzare tecnologie più sostenibili, più affidabili, che hanno fatto crescere le permanenze sempre più lunghe. Oggi gli astronauti vivono sulla stazione spaziale per mesi e soprattutto ci hanno dato gli strumenti scientifici e tecnologici per ampliare le nostre conoscenze e appunto imparare a vivere nello spazio, a lavorare nello spazio, che è la premessa per quel salto che dicevamo prima, generazionale, che ci permetterà oggi di ritornare sulla Luna fra qualche anno e fra un decennio o due di mettere piede su Marte.
Umberto Guidone, una domanda, spero non sia una banalità, qualora lo la ritenesse abbia la compiacenza di dirmelo, però io ho sempre visto una differenza di definizione, no? Mi ricordo quando da bambino si ascoltava quella straordinaria voce che diceva, che parlava da Houston, Wernher von Braun, no? E lui parlava di astronauti e si parla sempre di astronauti, mentre per quello che riguarda la parte di allora, la parte sovietica, si parlava di cosmonauti. C'è una differenza? E perché l'uso di queste due definizioni diverse?
Diciamo, dal punto di vista delle operazioni e delle attività non c'è alcuna differenza. È una differenza puramente storica, legata al fatto che in lingua russa diciamo la definizione di chi viaggia nello spazio è quella di cosmonauta, da cosmos, e poi quella si è applicata a tutti quelli che viaggiano sui veicoli russi, quindi anche diciamo un non russo, come per esempio è successo ad astronauti europei che hanno volato sulla Soyuz, sono identificati come cosmonauti. Viceversa, forse anche perché c'era la guerra fredda e quindi c'era l'esigenza da parte degli americani di distinguersi, tutti quelli che volano con i veicoli americani sono chiamati astronauti. E tanto per mantenere diciamo questa differenza etimologica, l'altro grande paese, la Cina, che ha un suo veicolo e ha lanciato i propri diciamo viaggiatori nello spazio, li chiama taikonauti. Quindi ancora un'altra definizione, ma per definire sempre lo stesso ruolo. Quindi diciamo tutti quelli che viaggiano nello spazio in realtà sono accomunati dallo stesso tipo di esperienza, dallo stesso tipo di conoscenze e di addestramento, però in base, come dire, al veicolo su cui viaggiano vengono definiti in modo diverso.
E questo libro ci porta dentro la storia proprio dello spazio attraverso queste esperienze straordinarie. Io, se ricordo, mi scusi Umberto Guidone se parlo di me, compio quest'atto di vanità, se ricordo l'avventura spaziale da bambino, oltre ai famosi dischi, no, su cui c'era incisa quella voce di Wernher von Braun, a cui facevo riferimento poco fa, io ricordo semplicemente l'epopea di Apollo, ecco, e mi sembrava allora che tutti i momenti partissero arrivassero, purtroppo anche con incidenti, ma era una cosa continua. Ha ragione lei, Guidone, se avessimo continuato di quel passo saremmo già su Marte.
Sì, sicuramente, ma quel passo allora non era praticabile, nel senso che ha richiesto uno sforzo immenso da parte degli Stati Uniti, sia in termini economici, sia in termini anche proprio di rischi, insomma del livello di rischio che hanno deciso di assumere. È costato moltissimo riuscire a mettere in piedi un programma come quello dell'Apollo, accettando appunto grandi rischi e soprattutto accettando dei costi incredibili. Ogni volta che veniva lanciato un veicolo verso la Luna partiva un razzo alto più di 100 metri e tornava nulla, no? Tornava una capsula bruciacchiata e inutilizzabile, quindi era davvero difficile da sostenere. Serviva per vincere la gara, perché quella era la situazione in quei momenti. I russi erano partiti per primi, avevano acquisito tutta una serie di successi, no? Il primo Sputnik, poi il primo uomo Gagarin, la prima donna e così via, e gli americani stavano rincorrendo, e a quel punto Kennedy lanciò la palla avanti dicendo vabbè, noi andremo sulla Luna, e soprattutto dicendo anche il tempo, cioè prima della fine del decennio, che era davvero una scommessa. Per quella scommessa, diciamo così, la NASA si è mobilitata direi tutta la tecnologia, la scienza e l'industria americana, e una volta però raggiunto quell'obiettivo non era sostenibile, tant'è vero che furono tagliate alcune delle missioni previste, la L'Apollo è arrivato fino alla 17, che è atterrata, è stata l'ultima missione ad atterrare sulla Luna, dopodiché la 18, 19 e 20 furono cancellate, perché ormai l'obiettivo era raggiunto. Quindi quella tecnologia lì non poteva portarci sulla Luna, non poteva portarci, diciamo, a mantenere quel passo di esplorazione. E infatti per 50 anni, per mezzo secolo, diciamo così, abbiamo, come dire, ci siamo ritirati nell'orbita terrestre, dove però abbiamo aumentato l'affidabilità, abbiamo puntato sullo sviluppo tecnologico, e quel lavoro, anche se meno, come dire, meno eroico, meno appariscente di quello della Luna, ci permette oggi di guardare appunto alle missioni future con maggiore serietà.
E a queste missioni future, Umberto Guidoni, guardiamo con molta curiosità. Lei poco fa parlava di Marte, ma anche e scrive che benché tra i corpi celesti più gettonati ci sia Marte, Marte sembra essere anche il più difficile da raggiungere. Ora, secondo lei, chi arriverà per primo su Marte? La Cina, la Russia, gli Stati Uniti o Elon Musk?
È una bella domanda. Diciamo che probabilmente in questo momento è difficile stabilirlo. Certo è che gli Stati Uniti hanno una tradizione, una capacità tecnologica collaudata. La Cina però ha una curva di apprendimento rapidissima. Se pensiamo che è partita con decenni di ritardo e oggi è praticamente arrivata allo stesso livello di russi e americani, questo ci fa capire che potrebbe benissimo, diciamo, essere la prima a mettere piede su Marte. Io credo però che, e mi auguro, che più che una competizione sia una, come dire, una collaborazione, cioè che non dico che si mettano insieme, perché questo la vedo difficile anche alla luce della situazione geopolitica di questi ultimi anni, ma che almeno, diciamo, ci sia un atteggiamento, come dire, di esplorazione, non di competizione pura e semplice, un po' quello che succede per l'Antartide, no? Dove ognuno va con le sue missioni, ma alla fine, diciamo così, non c'è una competizione a chi arriva prima, ma c'è piuttosto un atteggiamento di imparare anche dalle esperienze degli altri. Ecco, mi auguro che questa sia un po' la spinta. Poi chi arriva primo, Elon Musk potrebbe essere il primo, perché sicuramente è quello che ha, diciamo così, maggiori investimenti in questo momento diretti verso Marte, è anche quello un po' più spregiudicato in termini di, come dire, di sicurezza e di altri aspetti, quindi potrebbe essere lui il primo, ma certamente da solo non significherebbe granché. Io credo che ci sia bisogno di un lavoro di collaborazione internazionale, anche se ciascuno poi porterà avanti il proprio progetto.
E questo credo che sia la cosa veramente più possibile e migliore in assoluto, la collaborazione attraverso le varie realtà per arrivare prima, al di là di ogni cosa. Vorrei chiudere questa conversazione, Umberto Guidoni, parlando di quello che ci arriva da Marte, i suoni, le foto reali da Marte. Io sarò molto ingenuo, mi sento piccolo, ma quando vedo queste cose starei ore e ore ad osservare. Hanno una definizione straordinaria queste immagini, questi video.
Sì, la tecnologia ha fatto passi da gigante, diciamo, cose che solo pochi anni fa sembravano impossibili oggi sono realizzabili, appunto, addirittura anche da compagnie private, e in particolare molto è migliorato in termini di definizione, di capacità di trasmissione dei dati, e quindi noi abbiamo in realtà di Marte una conoscenza abbastanza approfondita, soprattutto perché negli ultimi decenni praticamente ogni 2 anni abbiamo mandato delle sonde su Marte, non tutte con grande successo, ma diciamo un certo numero di robot è atterrato su Marte e ha esplorato zone diverse del pianeta. Ecco, Marte è un pianeta difficile, diverso dalla Terra, ma nello stesso tempo è anche l'unico pianeta su cui noi possiamo pensare di sopravvivere, insomma, di stabilire davvero delle società umane che possano vivere su Marte.
E proprio pochi quindi, giorni fa, arrivavano delle notizie di guerra terribili, dell'attacco dell'Iran su Israele, la guerra Israele-Hamas, la guerra Russia-Ucraina. Elon Musk che cosa dice? Vi porteremo su Marte per continuare la civiltà. Ora, io ho trovato stridente questa affermazione. Proprio nei giorni in cui la guerra si faceva pressante su diversi fronti, noi vi porteremo su Marte per continuare la civiltà. Lei cosa ne pensa di questa affermazione?
È un'affermazione triste, perché spero che non sia così, spero proprio che non sia così. Credo di averlo scritto da qualche parte nel libro, che diciamo lo spirito che ha sempre animato l'esplorazione umana è cambiato nel corso del tempo. L'uomo ha affrontato, diciamo così, i viaggi oltre i limiti del conosciuto, spinto da carestie, da guerre, da malattie, ma anche e soprattutto per pura curiosità, perché questa forse è una delle caratteristiche che contraddistingue la nostra specie. Ecco, io mi auguro che la nostra esplorazione di Marte e degli altri corpi celesti sia sempre spinta soprattutto dalla curiosità e non dall'esigenza, ecco, di dover lasciare il pianeta perché l'abbiamo reso inabitabile per varie ragioni, per la guerra, per i cambiamenti climatici e tutto il resto. Spero che saremo così saggi, diciamo così, da fermarci un attimo prima del baratro. Anche se devo dire che nel corso di questi ultimi mesi, diciamo, l'ottimismo un po' è scemato, perché sembra proprio che ci stiamo accanendo nella peggiore delle situazioni possibili.
Sfidare lo spazio, il libro che abbiamo raccontato insieme con l'autore Umberto Guidoni, Un astronauta racconta l'esplorazione del cosmo. Il libro è pubblicato da Mursia. Ma qual è la nostalgia che le torna più in mente del suo straordinario lavoro di astronauta?
Beh, la nostalgia è proprio quella di vivere in orbita, di vedere la Terra da un punto di vista assolutamente privilegiato e di poterne vedere la bellezza e l'unicità, diciamo, di questa bellissima oasi colorata immersa in un oceano di vuoto. Anche per questo quando si torna si è, come dire, particolarmente affezionati a questa grande astronave che ci trasporta tutti e come dicevo, quando decideremo di lasciarla, speriamo di lasciarla in buone condizioni per noi e per quelli che verranno dopo di noi.
Prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questo momento sto leggendo, diciamo, un po' di fantascienza, perché un po' in fondo è da lì che è partita anche la mia passione per lo spazio, quindi anche se l'avevo già letto, in realtà lo sto rileggendo perché ho visto in televisione la serie Il problema dei tre corpi, una serie di fantascienza, una trilogia di fantascienza scritta da un cinese, che è davvero originale come punto di vista e che tra l'altro tratta anche la questione dei nostri rapporti con eventuali civiltà extraterrestri, che è un po' anche il tema che tratto nella fine del libro.
Grazie davvero Umberto Guidoni e buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci.